introduco tre concetti anticipati già ieri. Atto, disposizione e norma. Si parla di fonti atto, contrapposte a fonti fatto, perché le fonti atto sono fonti scritte, tipiche, emanate da organi prestabiliti, secondo procedure disciplinate dalle norme di riconoscimento. Articolo 70, la funzione legislativa è svolta collettivamente, collegialmente dalle due Camere. Questo introduce una fonte atto. L'atto si chiama legge. Quando l'articolo 76 ci dice che il governo può emanare decreti su delega del Parlamento, cosa che studieremo, ci sta dicendo che un organo, il governo, con una certa procedura, previa legge di delega, può emanare un atto che si chiama decreto legislativo. E l'articolo dopo ci dice che in casi straordinari di necessità e urgenza il governo può emanare decreti legge, ci indica anche lì un atto. Per cui gli atti sono documenti di regola scritti e sono documenti che vengono emanati con una certa procedura formale che studieremo. Questo li rende tipici, hanno un loro nome, una loro sede di pubblicazione, sono riconoscibili. Tra gli infiniti atti che noi produciamo, alcuni di questi atti hanno questo potere, cioè di produrre regole, sono atti normativi. Se voi andate a comprare un paio di scarpe, non ve ne rendete conto, ma stipulate un contratto di compravendita, quello è un atto. Non è un atto scritto. Se comprate un motorino è un atto scritto, se comprate una macchina è un atto scritto registrato, se comprate una casa poi, ma non avete ancora questo problema. Sono tutti atti, andate a comprare il giornale, cosa che non fa più nessuno, è un atto, è un contratto. Andate al sportello Bancomat e rifornite dal vostro telefonino di un po' di euro, ricarica si chiama, quello è un contratto, è un atto. Sono tutti atti giuridici questi che sto enumerando. Salutare una persona è un atto non giuridico, un atto di cortesia. Mettersi le dita nel naso è un atto, non esattamente, come dire, chic. È contrario il codice della buona creanza, se ancora esiste. Vedete, noi produciamo un sacco di atti, una piccola parte di questi atti sono atti giuridici e quindi hanno una certa loro formalità. Una piccolissima parte di questi atti, non li produciamo nessuno di noi, non in questa sede, sono atti normativi, nel senso che sono atti che portano norme giuridiche. L'atto è fatto di disposizioni. Articolo 1, quella è una disposizione. È un po' sottile dare una definizione di disposizioni, ma possiamo dare una definizione, cioè una definizione completamente esaustiva, e più avanti vedremo perché. Ma siccome siamo alla prima porta della macelleria, qui si tratta di fornire primi lavorati. E il primo lavorato della disposizione è essenzialmente un enunciato scritto. Siccome l'atto è un documento scritto, la disposizione è un enunciato scritto. La funzione legislativa è svolta collegialmente dalle due Camere, è un enunciato scritto. Sta scritto. Sta scritto e come tale è un oggetto. E qui introduciamo la distinzione che vi ho anticipato ieri. Ho cambiato la slide in modo da fare un discorso un po' più articolato. Con calma, con calma, siamo a Ferrara, calma, lentamente, è come la circolazione stradale, passano prima le biciclette, prima ancora i pedoni, poi se c'è un pedone che fa finta di attraversare la strada si blocca anche il treno, poi si apre un semaforo, poi se ne apre un altro, poi se ne spegne uno, se ne apre un altro, calma. Disposizione norma. Disposizione norma ve li ho introdotti ieri come la contrapposizione tra segno e significato. Se io alzo un dito a caso, per esempio il medio, sto dando un segno e tutti voi capite il significato. Se faccio così, questo si può fare in aula, tutti dicono vittoria, vittoria, cosa abbia vinto non si sa, ma il mio segno è tangibile, è visibile, è sensorialmente percettibile, perché è cosa? Il suo significato lo capiamo noi, ma se lo fate un Maori, una cosa del genere, magari lui vi salta addosso e vi riempie di baci, perché nel suo linguaggio questa cosa vuol dire vuoi fare una cosa con me? Cosa ne sappiamo noi? Cambia il contesto linguistico e lo stesso segno cambia il significato. No? Non c'è nulla di strano. E il rapporto tra segno e significato è un rapporto tra cose e pensiero. Non è un passaggio da poco, non è affatto un passaggio da poco, e non pensiate che io le cose che vi sto dicendo così un po' a sketch siano le cose totalmente digerite della comunità dei giuristi. Se qualcuno ha qualche parente avvocato, attenzione, e lo interroghi su questo punto e vedrete che questo discorso non gli è del tutto chiaro, anche perché è un discorso che ha dei margini di ambiguità, ma siamo nell'anticamera della macelleria e quindi su questo punto io voglio insistere, perché per esempio è normale dire, nel linguaggio normale, anzi totalmente normale, quello che si dice normalmente ovunque, che si applicano le leggi. In Italia non si applicano le leggi, bisogna applicare la legge. Berlusconi, bisogna applicare la legge Severino. E così via. Dopo vediamo anche la legge Severino, mi pare che sia in programma. Ma le leggi non si applicano. Le leggi sono atti, sono documenti scritti. Per applicare una legge ci vuole lo scotch. Si prende un foglio con sopra scritta la legge, si mette lo scotch e si è applicata la legge. Voi dite, ma questo come mai? Ma perché nel linguaggio si semplificano le cose. Quello che noi stiamo applicando non è né la legge né la disposizione, ma è la norma. E questo passaggio è un passaggio complesso. Tra il segno e il significato c'è l'interpretazione. Questo è un problema che è impossibile da spiegare a coloro che hanno la mente da ingegnere, perché l'interpretazione per un ingegnere è matematica. Io ho un figlio ingegnere con cui mi diverto a discutere, ogni tanto ci sono quei figli complicati, e mi diverto a discutere di queste cose ed è bello vedere come una mente completamente diversa abbia una difficoltà, benché essendo un ragazzo intelligente, una speranza di ingegnere in formazione, abbia difficoltà a capire che esista un passaggio tra il segno e il significato, pur loro vivendo in un mondo di segni, i numeri, totalmente arbitrari, perché i numeri sono la nostra invenzione, ma siccome sono la nostra invenzione e noi li abbiamo inventati incorporandoli un significato, perché l'uno è l'uno e nessuno può spiegare perché l'uno è uno, è una convenzione, per loro tutte le cose sono semplificate, per noi le cose sono complicate, perché come vedremo i soggetti che pongono i segni, il Parlamento collettivamente, collegialmente, sono diversi dai soggetti che applicano quei segni, o meglio, derivano delle norme, dei significati da applicare, che sono i giudici. E su questa differenza, come vedremo, si costruisce il nostro sistema giuridico. Qui non ci sono scorciatoie, facciamo così. Qui l'ho messo nella brutale evidenza, la contrapposizione tra segno e significato. Noi viviamo di segni che sono talmente fisici che vengono messi su un palo ficcato nel marciapiede e tutti più o meno sanno che cosa significa. Anche se poi facessimo un sondaggio qui dentro o nel pubblico di automobilisti, pochi saprebbero dire esattamente che cosa significa quel cartello. Ma tendenzialmente significa divieto di sosta con rimozione del veicolo. Ci stanno dicendo due messaggi: che lì non si può sostare e che se sosti c'è il rischio che ti portino via la macchina col caro attrezzo. È un rischio in Italia, Ferrara una certezza. Basta pochi istanti. Sono andato a comprare una volta in Via Aria Nuova un caricabatteria, c'è cioè un negozio, ho lasciato la macchina lì, sono entrato dicendo: c'hai caricabatteria di questo tipo? Lui mi ha detto no, grazie, sono uscito e la mia macchina stava già andando col caricatrezzo. Ho fatto uno scatto, l'ho raggiunta, l'ho fermata e dopo lunga trattativa e penosa violazione della mia dignità personale, la prego, mi ha concesso di ritirare la macchina senza andare a depositeria e poi tornare indietro, ovviamente pagando tutto quello che c'è da pagare. Però qui si applicano le leggi e questo mi fa piacere, infatti tendenzialmente evito di venire in macchina, che non è neanche vero. Bene, noi abbiamo un segno, talmente cosa che più cosa di così non può essere. Si sbatte contro, se uno è distratto, sta leggendo SMS come fanno i deficienti per strada, io li odio, e va a sbattere contro il segno. E cosa? Per applicare quel segno bisogna avere una certa violenza. Da questo segno se ne ricava un possibile significato. Io ho messo qui un possibile significato perché se voi faceste l'indagine accurata di quel segno, scoprireste che la cosa è tutt'altro che banale. Primo, il codice della strada rinvia a un atto tecnico, un disciplinare tecnico, dove sono contenuti i segni. E poi c'è un regolamento di applicazione del codice della strada che dice come si applica il codice della strada. E il codice della strada dice che cos'è una sosta e che cos'è una fermata. In astratto. Ci sono disposizioni che definiscono la sosta e definiscono la fermata. Poi il regolamento specifica dove, quando, come, eccetera. Ma cercando di trarre una norma qualsiasi, possiamo dire un significato. Se uno vi dice che cosa significa questo segno, quantomeno la parte di sopra, se in presenza della segnaletica stradale che lo vieta, un veicolo a motore parcheggia o prolunga la sosta al di là del tempo strettamente necessario a far scendere o salire i passeggeri, il comportamento sarà punito a meno che non vi siano ragioni particolari che impongono la sosta o questa sia dettata da ragioni eccezionali d'urgenza. Non mi ricordo da dove abbia tratto questa definizione, che tra virgolette da qualche parte l'ho trovata, ma non sta nel codice. Allora, è probabile che di fronte a tizio che arriva con la multa in mano dal giudice di pace, e dice: giudice, mi hanno applicato una sanzione e io non la meritavo, il giudice comincia a dire: c'era un segno? Sì, era questo. Lei lo sa che il segno vuol dire questo? Sì, ma io avevo un problema. Che problema? Non lo posso dire, ma sa com'è, un bisognino piccolo, mi scappava la pipì. Voi dite: ma è una stupidaggine. È andata in Cassazione questa stupidaggine. In Cassazione, cioè nell'ultimo grado di giudizio. Adesso io non so dirvi se era proprio la pipì che gli scappava, una cosa del genere. E qual è il caso? Il caso di uno che arriva in centro non trova da parcheggiare, non c'è, dice lui, mancanza e insufficienza delle aree destinate a parcheggio, e quindi lui la mette sul scalino, sul marciapiede, corre al bar e fa il suo bisognino piccolo, come direbbe Cattarella. Cosa succede? È giustificato? se noi torniamo indietro, vediamo che la norma contiene una clausola: il comportamento sarà punito a meno che non vi siano ragioni particolari che impongono la sosta, e questa si è dettata da ragioni eccezionali d'urgenza. Farsene addosso può essere una questione d'urgenza. Ma è un problema questo. Certo, è un problema, nel senso che quando vi prendete una multa di 100 e passa euro per aver lasciato la macchina lì per evitare di farvela addosso, diventa un problema. Problemi del genere ce ne sono infiniti, ma non perché tutti quanti scappino di fare la pipì, ma perché di motivi per cui uno fermi, dove ferma, in quale situazione, eccetera, i casi sono infiniti. E di fronte a questa casistica infinita, noi dobbiamo trovare un mezzo che coniughi il segno, il cartello di divieto di sosta, al caso specifico, e cioè una norma del caso. La Cassazione ci dice: per ravvisare lo stato di necessità previsto dall'articolo 2045 cc, cosa dice l'articolo 2045 cc, eccolo qua. Ci dice: quando chi ha compiuto il fatto dannoso vi è stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, e il pericolo non è stato da lui volontariamente causato né altrimenti evitabile, al danneggiato è dovuto indennità. È una clausola generale dell'ordinamento dello stato di necessità. Se tu hai la necessità di salvare una persona, puoi anche compiere un atto illecito. Diciamo che la legittima difesa, che tutti più o meno sappiamo cosa vuol dire, è un caso di stato necessità. Vi punto una pistola alla tempia, voi date un calcio dove va dato all'aggressore, non è che lui dice mi ha assalito e mi ha procurato tanta bua. Non lo può fare, perché voi avete agito in stato di necessità. Anzi, se lui vi minaccia con coltello e voi gli sparate in bocca, probabilmente vi dicono che lo stato di necessità giustifica il vostro atto. Bene, ciò detto, se è a ricorrente e scappa di fare la pipì se non se la fa addosso, è uno stato di necessità? Difficile. Immaginate che lui stesse per andare a fare il colloquio per l'assunzione al posto a cui ambiva da 10 anni, era tutto vestito, eccetera, non poteva arrivare con una macchia davanti di bagnato, non ci faceva una bella figura, no? Però lo stato di necessità va interpretato, e vedete quante porte si aprono al problema di interpretare. La Corte di Cassazione dice: è richiesta la sussistenza della necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, in relazione al quale non è comunque possibile pretendere dalla gente un comportamento diverso. Non si può pretendere che lui agisca diversamente. Il disagio provocato dalla mancanza e insufficienza degli aree destinate a parcheggio è quindi inidoneo a costituire uno stato di necessità. E qui lasciamo stare il resto. È dovuto arrivare in Cassazione, e la Cassazione ha dovuto sviluppare un'interpretazione, e questa interpretazione è una norma. Una norma che fa da medium, da tramite tra il segno e il caso. Notate, il segno è un oggetto, palo. Il caso è un fatto, sono cose. La salma è lì, col coltello conficcato nel petto, e quello è il fatto. In mezzo c'è il compito dell'interprete, il quale deve cercare di mettere le due cose in collegamento, sviluppando un significato della norma in rapporto a un significato del fatto, perché i fatti non dicono niente. Di per sé i fatti non ci dicono niente. Che Tizio sia sul marciapiede con coltello conficcato, o che la macchina sia messa sul gradino del marciapiede, sono cose, sono circostanze, si possono fotografare, arrivano i RIS di Parma e fotografano tutto quanto, facendo un macello delle tracce come di solito, ma fotografano una cosa. Ma quella cosa a sua volta va costruita in via interpretativa. In inglese to construct è interpretare, è tipico del giudice, costruire, e cioè spostare il fatto in un caso. L'indagine viene fatta lì e si dice tizio si è suicidato sicuramente, oppure tizio non si è suicidato perché per esempio mancava delle mani, e con la bocca era difficile cacciarsi un coltello nel petto, per cui è omicidio. Ma queste cose qualificano un evento fisico in una fattispecie giuridica e hanno portato il fatto nel pensiero. È un'idea. L'omicidio è un'idea, il corpo col coltello è un evento, mondo fattuale, ma la qualificazione del mondo fattuale diventa una costruzione giuridica. E una volta che si è portato il cadavere dentro nella testa del giudice, sotto forma del pensiero dell'omicidio, è portata dall'altra parte una disposizione del codice penale o il cartello stradale dentro la testa del giudice come norma, lì dentro nella testa può svolgersi questa operazione miracolosa della cosiddetta sussunzione, termine tecnico un po' antico, che vuol dire, un procedimento logico, vuol dire portare la fattispecie concreta sotto la fattispecie astratta. Noi vediamo un oggetto e diciamo mi pare che quella cosa sia una vite, e dicendo questo la portiamo all'interno di una categoria. Questo si svolge nella nostra testa, nel nostro modo di procedere euristicamente, la nostra conoscenza si svolge così. Però io insisto su questo fatto, perché è un fatto importante da capire, che il nostro linguaggio allegorico normalmente parla di applicare le leggi agli omicidi, ma questo non è la fotografia del percorso analitico. Le leggi non si applicano, casomai si rilegano, si pubblicano, si mettono fuori nell'albo pretorio del comune, si leggono, si tengono in mano e cascano per terra. Quelle di pietra si possono anche infrangere, come mostra Mosè incavolato, discesa dal Sinai. Perché sono oggetti. Pietra. Le tavole della legge romana. Bene, l'applicazione delle leggi è un modo normale, descrittivo e non analitico di alludere a un percorso che invece è un percorso molto diverso, perché noi non ficchiamo le leggi, soprattutto se di pietra, dentro nella testa. Dentro nella testa noi ficchiamo quello che è il significato che noi scrutiamo leggendo il testo, che è un processo molto diverso. Perché vi sottolineo questa cosa? Perché quello che vi dovete abituare è una semplice realtà, che il diritto è necessariamente opinione e il diritto è necessariamente soggettivo. Quando si parla di applicazione della legge, si parla di un'operazione che nasce dentro la testa di una persona, che può essere il giudice, il membro del collegio giudicante, l'avvocato, il notaio o uno qualsiasi che si occupa di queste cose. Ma è un'idea. È un'idea, e le idee nascono dentro le nostre teste, e a questo mondo ci sono circa 7 miliardi di teste. Che non vuol dire che ci siano necessariamente 7 miliardi di idee, ma che è molto probabile che le idee siano diverse e che leggendo la stessa cosa noi si scopra cose diverse. Mi viene in mente che l'anno scorso, ci deve essere una slide da qualche parte, casomai la sposto qui, è una slide che poi faceva riferimento al trailer del film. C'è un famoso film di Akira Kurosawa, regista giapponese mitico, che si chiama Rashomon, film anni 50 di quelli in bianco e nero senza effetti speciali, non c'è Tom Cruise, non c'è nessuna bionda patinata, anzi è un film di una certa noia, ma molto bello perché il racconto che viene fatto di un evento, un omicidio, da quattro persone diverse, e sono quattro racconti totalmente diversi. Totalmente diversi, perché la percezione è diversa. E questo è il tipico problema del processo penale, quando si sentono i testimoni, lo stesso evento può essere descritto in maniera diversa, perché è stato percepito, è stato immaginato in maniera diversa. Ma questi sono discorsi che ci portano un po' lontano. Questa è un'altra Cassazione, sempre sul problema della circolazione e sempre sul problema del divieto di sosta. E ci dice, nella nozione di caso di necessità, prevista espressamente dal codice della strada come eccezione al divieto di fermata sulle autostrade, dove è leggermente vietato fermarsi, è ricompresa anche l'ipotesi di gravi obiettivi impedimenti che non consentono di proseguire la marcia, come nell'ipotesi in cui uno scontro tra veicoli determini l'ostruzione della corsia. In questa situazione la fermata è consentita anche sulla corsia normale di marcia e pertanto è esente dalla responsabilità il conducente dell'autovettura che, nelle anzidette cosiddette condizioni, sia stato tamponato da altro veicolo che lo segue. Tizio va con la sua macchinetta nella corsia, quella che io pratico pochissimo, che è di marcia ordinaria, e si trova un incidente, si ferma e viene tamponato da quello dietro. Evento che capita quotidianamente. È responsabile per aver violato la chiara disposizione che vieta la sosta? Visto che la sosta è la fermata prolungata di un veicolo sulla carreggiata, e che questo descrive perfettamente il suo caso, si è fermato sulla carreggiata. Può essere punibile per aver sostato in autostrada? Tizio dice, ma io non potevo andare avanti, c'era un incidente, ho dovuto fermarmi. E questo il giudice lo ricostruisce come stato di necessità. Non è stato lui a volersi fermare perché doveva fare un bisognino, è stato lui che si è dovuto fermare perché non poteva andare avanti. Nel frattempo, d'altra parte, gli altri passavano sorpassandolo, che cosa doveva fare? Suicidarsi? Si è fermato ed è stato tamponato. Quello che l'ha tamponato ha detto, io l'ho tamponato, ho trovato una macchina ferma in mezzo alla strada, capite, ma cosa potevo fare? Normali cose che avvengono, ma questo normale evento deve essere costruito come un'ipotesi giuridica, cercando in quelle disposizioni scritte nel codice della strada uno spazio su cui avvitare un ragionamento interpretativo che colleghi quello che c'è scritto con quello che è successo. E la soluzione è la formula di caso necessità, che non vale a giustificare chi si ferma per fare pipì, ma vale a giustificare chi si ferma perché è dovuto fermarsi perché c'era un incidente davanti. Normale amministrazione, e addirittura buffo che tutte e due le cose siano andate in Cassazione. La Cassazione è il terzo grado di giudizio, per cui prima si va dal giudice di pace, dal giudice del tribunale civile, di solito queste cose qua, poi si ricorre in appello e poi infine la Cassazione. Qui l'avvocato evidentemente l'ha spinto ad andare in Cassazione perché qualcuno gli ha detto che lui aveva infranto il codice. Ora qui vorrei portarvi a fare un percorso ulteriore, partendo sempre da disposizione segno e norma significato. Vi ho messo quattro espressioni, quattro locuzioni in colore diverso perché stanno in contrapposizione. Legis Latio si contrappone a legis executio, il legislatore politico al giudice tecnico, la volontà alla ragione, l'elezione alla selezione. Buona parte dei dibattiti che voi sentite in televisione sulla giustizia ignorano questi dati elementari, ma si potrebbe anche dire di più. Perché disposizione, segno e norma e significato sono una contrapposizione che ci porta così lontano? Ci porta così lontano perché segnano le premesse di due attività totalmente diverse e però compresenti. Cominciamo da legislatio e legis executio. Per chi non parla la lingua morta, legislatio vuol dire legislazione, cioè posizione della legge, introduzione della legge, scrittura della legge. La legis executio invece è l'applicazione della legge. Chi è il soggetto che fa le leggi? Il Parlamento, articolo 70. In certi casi i consigli regionali, in certi casi il governo, ma il principio fondamentale, e poi vedremo il rapporto tra principio e regola, il principio è che le leggi le fa il Parlamento. Su questo non ci piove. E chi è il soggetto dell'esecuzione della legge? Legis executio. I soggetti di applicazione delle leggi sono essenzialmente due: i giudici e la pubblica amministrazione. Vedremo che differenza c'è. Ma entrambi stanno dentro a un'esecuzione della legge. Tanto è vero che nei classici questi due poteri spesso sono confusi o riassunti in un'unica categoria. Se voi leggete, come penso facciate ogni giorno, John Locke, che è un po' un classico, per lui i poteri sono due. E guarda caso si chiamavano legislatio e legis executio. 1608, fine 600. Grande pensiero inglese sulle basi del pensiero liberale costituzionalistico. Ora, che questi due soggetti siano diversi non è un caso, ma è un elemento di costruzione del nostro sistema costituzionale, e cioè il potere di fare le leggi appartiene al legislatore politico, al potere politico. Il potere di eseguire, e se lasciamo stare la pubblica amministrazione, la vedremo più in là, appartiene al giudice, che è un tecnico. E in America non è così. Ma infatti in America questo discorso è un discorso che lascia sorpresi, perché non è metabolizzato, perché in America, per esempio, è abbastanza normale, ma questo dipende dalla legislazione degli stati, che i giudici siano elettivi, come lo sono anche i pubblici ministeri elettivi. Si va a votare il giudice si fa una campagna elettorale. Per questo, perché in America il principio democratico, il principio elettivo, è il principio che basa tutto il pubblico potere. Che questo sia un bene o un male, lascio ad altri deciderlo, io lo trovo una cosa tremenda, e infatti in America la giustizia in questo momento ha un crollo di popolarità pauroso, ed è normale in America contrapporre la funzione del Parlamento alla funzione della Corte Suprema. Cosa che per noi solo qualche deficiente lo fa, cioè, lo sentite dire a Capezzone, ma una persona sensata non lo dice, capito? Non, per fortuna non siamo tutti Capezzone. In America invece questo è un discorso che è molto suggestivo, perché siccome i giudici della Corte Suprema sono nominati dal Presidente degli Stati Uniti, sentito e con l'approvazione del Senato, e i giudici sono in larghissima parte giudici elettivi, non sempre dei tecnici, per legge solo, se ben ricordo, il capo della Procura Federale, cioè quello che è il capo dell'ufficio del PM, diciamo, a livello federale, uno deve essere un tecnico, gli altri possono anche non essere tecnici, non essere giuristi, perché è più forte l'appartenenza alla comunità che la tecnicità del sapere. Ma questo è un tratto tutto americano, perché in Europa non funziona così, in nessuna parte. In Europa i giudici sono sempre tecnici. Cambia il tipo di selezione del giudice, da noi il giudice lo si fa per selezione e concorso, e questo concorso dovrebbe accertare la capacità tecnica del giudice, cioè essere un fior di giurista. I nostri rappresentanti non fanno un concorso, se no non avremmo deputati e senatori, saremmo vuoti, carenti di deputati e senatori, perché cioè, personaggi che si avventurano, come Soldato Capezzone, ma l'ultima che ha stannazzato era Biancofiore, dice delle, tra l'altro sarebbe anche una laureata in giurisprudenza, dice delle cose. Ah, orrore, però una bella donna. Il problema della nostra selezione politica non si basa sulla competenza tecnica, per fortuna d'altra parte, non avrebbe senso. Non vorrei avere un Parlamento di tecnici del diritto, ne abbiamo già alcuni come Ghedini, ce ne basta e avanza. Il problema da noi è che i parlamentari sono eletti perché esprimono una loro volontà politica, sono chiamati a volere. Noi andiamo a votare questa gente e, adesso lasciamo stare il porcellum e le sue perversioni, il principio fondamentale è che questa gente ci rappresenta. In qualche modo i nostri interessi, i nostri valori, le nostre aspettative, i nostri obiettivi sono rappresentati da coloro che sono chiamati in Parlamento a votare le leggi. Funziona male questo canale? Oh, per carità, funziona malissimo, ma questo è il principio per cui esiste il sistema. Il sistema si legittima perché c'è questo principio. E questo è il principio su cui si basano tutte le democrazie, d'altra parte. Per cui la legislazione è un momento di volontà. Quello che il parlamentare è chiamato a esprimere è una volontà politica, non una scelta razionale, una scelta tecnica, ma una volontà. C'è qualcuno che oggi vuole eliminare l'IMU e un altro che vuole reintrodurre l'IMU. Su quello si discute, ma non è che una soluzione sia giusta e l'altra sia sbagliata. Casomai ci sarà una soluzione che piace agli elettori e una soluzione che non piace agli elettori, e su questo poi si svolge la campagna elettorale, purtroppo. Ma non c'è un fatto di scienza. Gli economisti potranno dire che l'IMU o qualcosa del genere esiste in tutta Europa e che è una tassa ineliminabile. Ma ciò non toglie che un partito politico possa legittimamente dire: io l'IMU le voglio togliere perché ritengo che sia una tassa iniqua. L'hanno detto, hanno vinto anche, non hanno vinto le elezioni, ma hanno fatto un bel successo, e c'è poco da fare, quella è volontà. Se il Parlamento neoeletto ha una maggioranza, diciamo, laica, può anche decidere di fare alcuni passi. Per esempio, eliminare l'ora di religione, modificare il concordato, introdurre il matrimonio omosessuale o asessuale, quello che volete, e consentire una serie di cose che adesso sono invece vietate. Lo può fare? Certo che lo può fare, perché quella è la volontà che lui esprime, il suo indirizzo politico. La politica è volontà. Il giudice ha un'altra missione, un altro compito. Il giudice è un tecnico. Il giudice non deve esprimere i suoi desiderata, anche se ovviamente, essendo una persona, dentro nella sua testa frulla tutto. Il giudice ha da compiere dei passi che sono dei passi tecnicamente motivati e tecnicamente controllabili. Che vuol dire che il giudice ha solo una possibilità e non c'è margine di scelta? Ovviamente no, perché l'interpretazione è un lavoro soggettivo ed è talmente preso nel sistema il fatto che l'interpretazione sia un lavoro soggettivo che il giudice è tenuto a solo una cosa, a motivare la sua decisione, a spiegare perché è giunta a quelle scelte, perché per scegliere sceglie, ovviamente scegliere, le deve motivare. E questa sua motivazione può essere appellabile, per cui ci sarà un altro giudice che verifica se quella interpretazione è un'interpretazione tecnicamente corretta, se è una motivazione apprezzabile in base alle conoscenze tecniche del giurista. e se anche in appello la cosa va male alla parte, può ricorrere in Cassazione per soli questioni di diritto. A Cassazione non si portano le prove, i fatti, ma si porta soltanto il quesito giuridico, per vedere se il giudice ha bene o male interpretato la legge. Abbiamo visto due esempi in cui la Cassazione, su cose stupidissime come la sosta sul marciapiede o la sosta in autostrada, deve dire qual è la regola del diritto, e lo fa interpretando i segni. Dopo la Cassazione non c'è altro. Vedete, il sistema è basato su una sana diffidenza, sia nel confronto del politico che nel confronto del giudice. Nel confronto del politico, la diffidenza dei nostri costituenti è stata vestita dal principio del bicameralismo, che oggi non ha proprio il massimo della simpatia, forse sarebbe anche da modificare, ma il bicameralismo è stato giustificato dalla esigenza di ripensare. E come diceva, l'ho già citato, Luigi Einaudi, questo è un bene per i cittadini, perché se domani di fronte all'ennesima tragedia, che sia la barca dei disperati che si rovescia, o la Costa Concordia che affonda, o un bosco che brucia, o un bambino che è rapito, il Parlamento vota una legge, non è detto che quella legge sia una legge ben considerata. E allora tutte le lentezze della procedura parlamentare, che vedremo fra una quindicina di giorni essere abbastanza pesanti, ma sono normali in tutti i paesi, per cui ci sono letture su letture, discussioni su discussioni della legge, e poi c'è la revisione dell'altra Camera, sta proprio nel timore che la volontà politica non sia ben meditata, non nella contestazione della volontà di per sé, ma nella meditazione della volontà. Prudenza. Che poi il giudice come tecnico possa sbagliare, questo è talmente nel sistema che il sistema si basa su tre gradi di giudizio, proprio per questo. È fisiologico che il giudice sbagli, ed è per questo che è del tutto cretina la proposta di punire il giudice che sbaglia. Referendum in corso radicale è un referendum sbagliato, non perché il giudice non debba essere responsabile, ma perché la questione della responsabilità del giudice non è uguale alla la responsabilità di un ingegnere. Un ingegnere che non fa mettere le viti sul ponte, il ponte viene giù, quella responsabilità è accertabile perché è un fatto tecnico, ma che un giudice sbagli lo fa sempre, siccome le cause sono tra Tizio e Caio. Se Tizio vince e Caio perde, Caio dice che il giudice ha sbagliato. Avete sentito dire qualcuno che la giustizia è politica e che la Cassazione è sbagliato per caso? Ma avete mai sentito un condannato che dica bravo il giudice, ma sgamato e condannato, quello sì che è un giudice. Cioè, dove non esiste una cosa del genere, che poi questo qualcuno sia anche un pezzo di istituzione, è sempre, semplicemente vergognoso. Se a Topolinia, voi non avete letto Topolino, non è più di moda, a Topolinia vincesse Gamba di Legno le elezioni, no? Se resta Gamba di Legno, ma ovviamente direbbe che i giudici vanno riformati. Allora questa cosa della responsabilità dei giudici, badate, è una cosa estremamente delicata. Come delicata la cosa che vi leggevo ieri sulla responsabilità dei medici, perché a dire a un medico tu sarai esente di colpa lieve se stai alle guidelines, alle linee guida della tua corporazione, vuol dire al medico, guarda, non provare a trovare una cura sperimentale, una cura adeguata alla particolarità del tuo paziente. Che il tuo paziente sia di tipo A o di tipo B o di tipo C, se le guideline non distinguono, a te non conviene distinguere, perché se ti discosti non sei più coperto dalle responsabilità. E così è lo stesso problema per il giudice. Se il giudice dice, guarda, che se tu sbagli, paghi, non sbagli per colpa grave, non conosci le leggi, anche adesso sei punito, ma sbagli per un errore. Come si fa a concepire l'errore in un prodotto di interpretazione? L'errore è fisiologico, tanto è fisiologico che ci sono tre gradi di giudizio, ma non è che siccome la sentenza di primo grado è riformata in appello, quella d'appello è riformata in Cassazione, vanno sotto processo e vengono condannati, perché questo è un mondo che non esiste. Sono sciocchezze, le sciocchezze che si dicono. Il sistema è costruito così. E uno dei pilastri del sistema è che a mezzogiorno si vada a bere il caffè.